Sintonizzate e sintonizzati sui 105.250 della modulazione di frequenza, sono le 10, questa è l'info del lunedì mattina di Radio Blackout. Cambiamo argomento, abbiamo in collegamento Giovanni Gug, redattore di Focus on Africa. Pronto Giovanni?
Pronto, buongiorno, buongiorno a tutti.
Grazie di essere ai nostri microfoni. Allora, ti abbiamo contattato perché noi volevamo fare un approfondimento su quello che sta avvenendo in Congo, di cui si è parlato fino a due settimane fa, visto l'avanzata del movimento M23 verso sud, la conquista di Goma e Bukavu, però adesso diciamo così le luci un po' si sono spente. Questa avanzata poi quello che ci fa pensare è che mette un po' in evidenza l'impreparazione dell'esercito congolese, che è stato costretto ad affidarsi a mercenari rumeni o a truppe del Burundi, è un po' un sintomo del disfacimento della struttura statale congolese e dell'incapacità di Kinshasa, che dista 2600 km da Goma, di governare quella regione, e considerando anche che poi Goma si trova invece a soli 120 km da Kigali, che è la capitale del Ruanda, e questo forse un po' spiega anche certe dinamiche.
Sì, l'argomento è enorme, esattamente come è enorme la Repubblica Democratica del Congo. È un paese immenso, con delle distanze considerevoli che hai citato, e che ha degli enormi problemi, potrei dire strutturali. La Repubblica Democratica del Congo è un paese che molti definiscono addirittura fallito, nel senso più profondo del termine, proprio istituzionale, perché non funzionano le cose. In questo caso ci parliamo in particolare delle province dell'est e ancora più in particolare della regione del Kivu, che si differenzia in nord e sud del Kivu, che sono province molto molto grandi, con milioni di abitanti, e che si trovano al confine con l'Uganda, il Ruanda, il Burundi. Le tensioni di cui parliamo sono tensioni molto, molto complicate da elaborare, perché da spiegare, perché sono sicuramente legate a delle differenze etniche, ma queste differenze etniche vengono strumentalizzate per questioni di potere, per questioni di gestione delle risorse, che proprio in quelle province sono enormi, risorse minerarie di tutti i tipi, in particolare il coltan, per esempio, che è così fondamentale per la tecnologia contemporanea. Quello che dicevi all'inizio è assolutamente vero, cioè circa un mese fa nei media internazionali e anche italiani si è parlato effettivamente di un aumento della tensione, degli scontri in quella zona del Congo, perché appunto il movimento armato ribelle che si chiama M23, dal nome del 23 marzo, una data fondamentale nella loro storia, ci fu la conquista della importante città di Goma, la capitale del Nord Kivu. Poi dopo qualche giorno, come sempre capita, regolarmente capita, le notizie sono andate oltre e non si è più parlato, ma in realtà la situazione si è evoluta e l'M23 ha continuato ad avanzare fino ad raggiungere i confini del Burundi. Ora, perché sottolineo questo? Perché appunto da una parte vediamo l'efficienza, l'efficacia potrei dire bellica di questo gruppo ribelle, su cui magari torniamo dopo, e dall'altra parte l'inefficienza dell'esercito congolese, appunto uno di quegli effetti del fallimento, se posso usare questo termine, dello Stato congolese. Le FARC, cioè le forze armate della Repubblica Democratica del Congo, sono poco equipaggiate, poco addestrate, poco motivate, e quindi è necessario dal loro punto di vista allearsi con altri gruppi. Questi gruppi sono eserciti regolari stranieri, come quello del Burundi a cui hai fatto riferimento, ma anche forze internazionali messe in campo dalla comunità degli stati dell'Africa australe, per esempio alcuni militari che vengono dal Sudafrica, e fino a poco tempo fa ce n'erano anche della Kenya, della Tanzania e di altri paesi. Ma la cosa che secondo me va sottolineata è che spesso l'esercito congolese regolare si allea con dei gruppi ribelli locali, ma avversari dell'M23, come le FLDR, cioè le forze di liberazione del Ruanda, che sono considerati da Ruanda gestite da ex genocidiari chiari del 1994.
Certo.
Non so se mi sono spiegato bene, perché il quadro
è complesso, complesso. Però effettivamente, però, diciamo che la crisi congolese condensa tutto un insieme, no, di conflitti che sono sia regionali, nazionali, ma anche internazionali, perché noi dobbiamo risalire appunto perlomeno al 1994, al genocidio Tutsi, dei Tutsi, e poi però anche agli interessi sia dei paesi limitrofi, sia anche appunto internazionali e delle multinazionali che sfruttano quelle le miniere e quelle risorse. Ma il deterioramento di questa situazione dimostra anche l'assenza di strumenti per controllarla, e quindi in tutto questo caos, diciamo, si sono approfittati moltissimi soggetti. Questo porta però a un rischio reale di un'estensione del conflitto, come peraltro è avvenuto anche in passato con la cosiddetta guerra mondiale africana, dopo la caduta di Mobutu. C'è un rischio reale di estensione di questo conflitto anche in un contesto internazionale dove che è mutato decisamente rispetto a quel periodo?
Sì, assolutamente, il rischio è reale, senza fare catastrofismi, però è abbastanza vicino, nel senso che bisogna stare veramente molto attenti, e la diplomazia internazionale deve sostenere il dialogo tra quelle parti. La questione, come hai detto tu, è antica e profondamente radicata, per cui è molto complicato affrontarla e risolverla, ed è radicata in quell'evento spartiacque che è il genocidio dei Tutsi del Ruanda del 1994. Questo è ancora un effetto di quell'orrore, bisogna sottolinearlo. Poi ci sono aggiunti tutti gli altri elementi a cui abbiamo fatto cenno, però è ancora una questione strettamente legata a quello. Perché? Perché all'epoca, nel 1994, i Tutsi, come sappiamo, del Ruanda furono massacrati dagli estremisti Hutu, di un regime che era xenofobo e razzista in Ruanda, e però le forze allora guidate da Kagame, che poi è diventato l'attuale presidente del Ruanda, e anche su questo possiamo tornare naturalmente, liberarono il paese da questi genocidiari in 3 mesi, e i genocidiari andarono all'estero, andarono in varie parti, in Francia, in Belgio, in Canada, ma soprattutto al di là del confine, quindi in Congo. In Congo si sono riorganizzati e hanno dato vita appunto a movimenti ribelli che ancora sono estremisti Hutu, che odiano i Tutsi. E quindi che cosa è successo? Che nelle comunità Banyamulenge, che significa Tutsi congolesi, che vivono nel Congo, sono congolesi ma di etnia Tutsi e parlano ruandese, per decenni c'è stata una vera e propria discriminazione, a volte con profonde violenze, atti di violenza da parte di questi ex genocidiari Hutu. A un certo punto è sorto dunque il movimento 23 marzo, l'M23, per autodifesa di questi gruppi Banyamulenge, cioè di Tutsi congolesi. Nel corso degli ultimi anni c'è stata un accordo, non so come posso dire, una tregua, ecco, per cui l'M23 ha abbassato le armi, ma le ha riprese nel 2021-2022, sì. E da allora la crisi ha continuato a riprendere. La questione internazionale qual è? È che dal punto di vista congolese di Kinshasa, l'M23 sarebbe sostenuto dal Ruanda. In che modo non è chiarissimo, ma diciamo sia economico che militare. Ruanda, sì. Dall'altro canto invece dice no, l'M23 è una faccenda congolese, tutt'al più voi sostenete gli ex genocidiari del gruppo ribelle LFDR. Sì. Insomma, come vedi, il 1994 è ancora attuale.
Sì, sì, una data spartiacque, diciamo. A proposito di questo e delle accuse che si fanno alla Ruanda di sostenere l'M23, però oggettivamente c'è un ruolo del Ruanda nell'area. Il Ruanda è un paese piccolo, sovrappopolato, che trova nell'espansione territoriale proprio spazio vitale, proprio sostenendo appunto la comunità Tutsi congolese e agitando lo spettro, che però è reale, della presenza delle milizie Hutu presenti in Congo. Però il Ruanda ha anche un'importanza cruciale come fornitore di materie prime, cioè da decenni il paese esporta quantità di materie prime significative in maniera significativa superiori a quelle prodotte sul proprio territorio, quindi c'è anche un'appropriazione delle risorse congolesi, perché poi questo traffico, diciamo così, di materie prime in qualche maniera poi ha contribuito alla crescita e alla stabilità del paese, che adesso viene portato come modello, diciamo così, e sono alla base di questo espansionismo militare del Ruanda, che questo poi ci mette anche come dire in connessione con il potere di Paul Kagame, che sembra effettivamente immarcescibile.
Sì, ho fatto tutte osservazioni più che corrette e pertinenti, cioè il Ruanda è un paese che ha toccato le porte dell'inferno, possiamo dire così, anzi forse le ha varcate nel 94, e tuttavia è riuscito a ricostruirsi, quindi è effettivamente un esempio straordinario da tutti i punti di vista. Ora quindi ha quell'atteggiamento, se posso dire così, di chi non vuole più precipitare in quell'abisso, e quindi diventa forse anche provocatorio, cioè ha degli atteggiamenti spesso provocatori, almeno così guardandoli dall'esterno. E che cosa significa? Che appunto il linguaggio tenuto da Kagame e dagli altri leader ruandesi è spesso non dico sfacciato perché è una parola esagerata, ma insomma molto fiero e sicuro, e questo viene visto come una sorta di sostegno indiretto a tutti i ribelli antigovernativi congolesi. Dal punto di vista economico, torniamo ai fatti concreti, insomma alle cose materiali, effettivamente in Ruanda si è ricostruito un'economia e se vuoi anche una socialità, no? È un paese che nonostante tutto da 30 anni è riuscito a stare insieme. E questa è la chiave per questo sviluppo, è sicuramente partito dagli aiuti internazionali, che però poi usa in una maniera un po' fuori dagli schemi, cioè sviluppando una sorta di soft power, se posso dire così. Nel senso, il Ruanda vuole diventare attrattivo, sta sviluppando tantissimo la sua economia turistica e quindi è diventato uno dei paesi più forti nell'organizzazione di eventi internazionali, soprattutto sportivi. Parallelamente ha iniziato anche un'attività di, apro le virgolette, peacekeeping, chiudo le virgolette, nel senso che manda delle sue truppe in paesi in crisi dell'area, per esempio nel Centro Africa, nella Repubblica Centrafricana, o dove ha un ruolo ancora più importante, in Mozambico. Ecco, quindi il Ruanda, il piccolo Ruanda, vuole avere un peso e se lo sta costruendo in questo modo. Tuttavia, come hai sottolineato, è necessario avere un'economia più forte, in questo momento non lo è, e quindi ancora legata alle miniere, alle materie prime. Le materie prime in Ruanda non sono così ricche come nel vicino Congo, in particolare nel Nord Kivu. Dunque, che cosa sto dicendo? Sì, effettivamente i dati ci dicono che il Ruanda esporta molto di più di oro, di coltan e di altre materie prime rispetto ai suoi giacimenti. E quindi i sospetti, ecco, continuano a essere cauto, va bene? Ma insomma si capisce che è più di un sospetto, è che le materie prime estratte in qualche modo nel Nord Kivu passino la frontiera e vadano in Ruanda, da cui poi prendono il volo per il resto del mondo. Ecco, dal mio punto di vista, e concludo il ragionamento, il sostegno del Ruanda all'M23 è sicuramente di tipo economico, finanziario, di questo tipo. Non sono ancora convinto che ci sia un coinvolgimento diretto dei militari del Ruanda, dell'esercito ruandese. Vari report ne parlano, ma io ancora personalmente non ho visto delle prove schiaccianti.
C'è anche una proiezione internazionale militare del Ruanda in Africa, che è presente per esempio a Capo Delgado in Mozambico. Quindi probabilmente questo fa parte proprio di un'idea che poi peraltro era stata anche in qualche modo dibattuta nel 97, quando ci fu insomma la cavalcata di Kabila, che dal Kivu arrivò fino a Kinshasa battendo il potere di Mobutu, che si parlava della creazione di un nuovo impero Tutsi addirittura, e un po' questa era che faceva parte anche della propaganda della Françafrique sostanzialmente contro il Ruanda, che comunque adesso fa parte del Commonwealth e ha adottato l'inglese come lingua ufficiale, considerando anche che Paul Kagame comunque era stato in Uganda per tanti anni protetto da Museveni, truppe ugandesi che peraltro sono entrate anche loro in Congo.
Sì, esatto, ma prima l'ho dimenticato, grazie per averlo ricordato. Sì, tra i vari contingenti internazionali c'è anche quello ugandese, e anche gli ugandesi in realtà sono lì ufficialmente per frenare dei gruppi ribelli in Congo, che però sono anti-ugandesi, quindi, come vedi, insomma, le strategie sono innumerevoli. A proposito della rinascita del Ruanda, del ripensamento del Ruanda, c'è anche quello dell'idioma, della lingua. Oltre al Kinyarwanda, che è la lingua ufficiale locale, si parla inglese, poi moltissima gente naturalmente parla anche francese, perché è la lingua che da decenni è la lingua veicolare. Però dal 94 in avanti le istituzioni si sono imposte come seconda lingua, oltre al Kinyarwanda, appunto l'inglese. Non esiste un discorso di Paul Kagame che sia in francese. Lui ha completamente rifiutato quella lingua e parla solo nella sua lingua e in inglese, appunto, proprio per cercare di prendere le distanze da quel passato. Sono tutti tasselli di una strategia che però chiaramente adesso sta venendo attenzione con gli equilibri locali.
Bene, Giovanni, io ti ringrazio del tuo contributo. È un argomento che magari avremo occasione di affrontare anche in altri spazi della radio, perché no, con più tempo a disposizione. Grazie comunque, certo, di queste informazioni e dati che ci hai fornito, e alla prossima.
Alla prossima, e buona giornata a tutti gli ascoltatori.
Ciao.
Ciao, grazie.